rata. Y a ti se corta.
Sono liberate delle sedie, quindi chi è in piedi e vuole provare a prendere posto, avanzi. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Beatrice Costa e lavoro per ActionAid, che è una delle organizzazioni promotrici, ma oggi ho il compito di parlare appunto un po' insieme a un altro rappresentante a nome di tutte le organizzazioni che hanno deciso di intraprendere questo percorso. E cercherò di dirvi proprio in pochissime battute le ragioni che ci hanno spinto, anche se chiaramente sono già state presentate, e poi darvi degli esempi concreti di come ci aspettiamo di lavorare e come organizzazioni, che tipo di contributo cercheremo di dare. La motivazione, e l'avete già un po' sentita negli interventi che mi hanno preceduta, è proprio il tema di come arrivare alla formulazione di politiche che appunto lavorino sull'aspetto notturno, no? E come arrivarci a partire da un'esperienza concreta, pratica, quotidiana, che incontra la marginalità, le disuguaglianze, gli effetti della disuguaglianza, ma che non si ferma alla sola pratica, per alcune ragioni. Innanzitutto perché la sola pratica spesso è, come dire, è puntuale, in alcuni casi purtroppo è episodica, non sempre è di lungo periodo e sicuramente da un punto di vista delle dimensioni, anche delle dimensioni di organizzazioni molto grandi e molto radicate, e fortunatamente in questo forum ce ne sono, ma chiaramente non è sistema, è sempre una parte, un pezzetto di quella che è la realtà. E quindi per arrivare alla formazione di politica, alla formazione di proposte che arrivino al cambiamento, che come organizzazione, come singoli ci aspettiamo, riteniamo che le nostre pratiche, l'uno più uno più uno, le tante rondini, diciamo, debbano accompagnarsi ad alcuni elementi. Uno, l'elemento della valutazione, del monitoraggio e della comparazione di queste esperienze, proprio perché, come dire, il solo accumulo non può restituire indicazione politica, e perché oggi ci sono molte pratiche e siamo nelle condizioni, anche grazie al fatto di essere in Unione Europea, di poterle confrontare tra paesi dell'Unione Europea, grazie a interventi e progetti dell'Unione Europea, ma senza il confronto e l'accompagnamento anche dell'Accademia, dell'Università, di chi fa revisione di letteratura, di chi compara esperienze diverse, siamo in grado di dire se i nostri interventi funzionano, se sono efficaci, se sono in grado di appunto dare come dire, qualcosa oltre l'intervento pratico, suggerimenti e formazione di politiche. Il secondo elemento che per noi è rilevante in questo esercizio ed è quello di appunto di passare dal micro al macro, è possibile soltanto, noi pensiamo, con come dire, una caratteristica che abbiamo letto in questo esercizio, in questo sforzo, in questa proposta che è il forum, che è quello che mi piacerebbe chiamare un po' della permanenza, dello stare insieme, Fabrizio l'ha già ricordato, e di prendersi del tempo. Ci siamo presi più di un anno di tempo nell'elaborazione di questo di questa condivisione, innanzitutto di interpretazione del reale, e lo stare sui territori, lo stare sui problemi, lo stare sui progetti di lungo periodo, lo stare con dei nuclei di persone per più tempo, e quindi di andare oltre, come dire, le emergenze e le urgenze, è l'unico strumento, l'unica modalità che noi pensiamo sia efficace, credibile e responsabile nei confronti delle persone che mettiamo al centro della nostra urgenza di cambiamento. Quindi il permanere con la volontà di andare insieme in un percorso di lungo periodo. Vi dico alcuni dei focus che abbiamo scelto per il nostro primo anno di lavoro. Abbiamo scelto chiaramente di partire da delle esperienze che erano già il bagaglio e che sono oggi l'oggetto del lavoro di alcune organizzazioni e che sono chiaramente nuclei o gruppi di persone che vivono forme di, abbiamo detto e l'abbiamo già sentita come parola chiave, forme di vulnerabilità, forme di indebitamento, forme di come dire, non accesso eguale, paritario, e come dire, di capacitazione, di potenziamento delle capacità di gruppi di persone. Alcuni degli esercizi partiranno proprio dalla vulnerabilità finanziaria. Cercheremo di andare a vedere se le pratiche, la formazione, gli interventi, le metodologie che abbiamo in campo come organizzazioni per ridurre la vulnerabilità finanziaria e possibilmente prevenire ulteriore formazione di vulnerabilità sono efficaci e a quali condizioni possono diventarlo di più e con quali strumenti di politica pubblica potrebbero diventare sistema e non essere soltanto appunto singoli interventi, singole progettualità, come dire, puntuali e purtroppo ovviamente limitate da un punto di vista quantitativo di impatto. Ci occuperemo di alcune, come dire, di alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, come ad esempio gruppi vittime di tratta o vittime di caporalato, sempre a partire chiaramente dall'esperienza di alcune di queste organizzazioni, per andare a vedere come forme estreme di disuguaglianza, forme estreme in questo caso di indebitamento sulle proprie esistenze possono essere affrontate. Anche sempre con la stessa metodologia, quindi di analisi di caso, di comparazione, di revisione di letteratura, di valutazione di impatto, con tutta la metodologia e l'attrezzatura che l'università e l'accademia ci offre. E andremo a fare anche un esercizio, invece specifico, lo accennava Fabrizio poco fa, sul tema dei lavoratori, degli assetti societari, dei momenti di transizione della proprietà sulle imprese, che inizialmente saranno probabilmente piccole, ma sono non per questo, come dire, così poche, e anzi pensiamo siano molto rilevanti per lavorare proprio in tema anche di miglioramento, di perfezionamento, di proseguimento di quello che è lo strumento normativo sul tema. E su questo cercheremo di capire quali sono le condizioni che potrebbero migliorare la democrazia, chiamiamola economica, in termini di proprietà del capitale e chiaramente della sua gestione. Quindi avremo quattro primi esercizi su cui sperimenteremo questa modalità di lavoro, avere il caso concreto, avere nuclei di persone e nuclei di oggetti e protagonisti, oggetti e strumenti della ricerca e protagonisti, persone che vivono quelle condizioni su cui cerchiamo chiaramente alternative, e cercheremo di far emergere dal piccolo, dal micro, suggerimenti verso il macro. Saranno i primi, e ce ne sono altri, ma saranno i primi esercizi su cui dimostreremo come l'alleanza tra mondo accademico, mondo degli esperti e mondo associativo può suggerire trasformazioni e politiche nuove contro ovviamente le disuguaglianze.
Gaetano Giunta.
Forse ce l'ho fatta. Il mio compito è presentare altre due di questi percorsi di ricerca azione che il forum metterà, su cui il forum lavorerà. Una piccola premessa: è evidente che si è scelto una sorta di epistemologia di tipo ipotetico-deduttivo, cioè si lavora insieme saperi e competenze su territori con l'obiettivo anche di falsificare le ipotesi di partenza che sono state discusse e anche elaborate nel primo mese, per progressivamente costruire dei paradigmi, delle policy e delle azioni possibili, praticabili, orientate veramente alla possibilità di trasformare, di cambiare e di liberare pezzi del nostro paese. La prima delle nuvole, le chiamiamo così, in cui opereremo riguarda la città in cui opera la mia fondazione, e opererà in una delle baraccopoli della città di Messina, nate dopo il terremoto del 1908. La Messina è una città dove la distribuzione della ricchezza è profondamente strutturalmente diseguale, e dove non solo esiste una diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, del reddito e nelle opportunità reali di accesso ai servizi delle persone, ma esiste una strutturale e diseguaglianza di tipo sociale. Queste baraccopoli si sono piano piano, come se una vera e propria segregazione di fase, e sono diventate delle isole, come i campi profughi palestinesi a Beirut o a Damasco, prima che venisse distrutta. A metà degli anni Ottanta, quando c'è stata la prima costruzione di alcuni quartieri ghetto, per alcuni aspetti peggiori delle baraccopoli, Cosa Nostra ha gestito la rioccupazione delle baracche abbandonate, perché veniva assegnata la casa popolare, cambiando completamente la genetica di quei territori, perché naturalmente in quelle comunità si sono costruite relazioni di dominio, che è un'altra forma di diseguaglianza molto grave. Lì dove operano le mafie si costruiscono diseguaglianze proprio come strutturazione di relazioni di dominio, avrebbe detto il mio amico Danilo Dolci. Su quel territorio si intende sperimentare una policy complessa nata da una sperimentazione autofinanziata dalla nostra fondazione insieme a Fondazione Con il Sud e Fondazione Carico, poi scalata dentro un programma urbano di riqualificazione delle periferie, quindi a regia pubblica, a regia del comune. E l'idea è quindi di una policy articolata che dà più alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani delle persone che vivono quelle baraccopoli, per avere una casa propria scelta, per poter utilizzare le più avanzate tecnologie dell'architettura e dell'ingegneria sostenibile, o per, come alternative possibili all'assegnazione della casa popolare. Queste aree di baraccopoli liberate diventano dei beni comuni. Allora, questo tipo di programma di ricerca ci permette di sperimentare e di valutare quindi una policy complessa di superamento di una diseguaglianza di ricchezza profondissima, perché lì sono persone in termini di deprivazione totale, ma da questo progetto usciranno con una casa propria, probabilmente con un nuovo lavoro e certamente con un nuovo deposito di relazioni sociali. E questi spazi attualmente occupati da questo degrado diventeranno invece dei commons, creando ricchezza pubblica, e quindi ci permetterà anche di capire, e questo mi permette di transitare alla seconda nuvola che mi tocca presentare, che correlazione c'è fra la possibilità di accedere alla ricchezza pubblica e alle dinamiche invece di diseguaglianza e di povertà privata, delle famiglie private. Su questo è centrato l'altro progetto che abbiamo chiamato Intrappolati dal degrado, che riguarda quattro città che sono Torino, Napoli, Roma e Padova, e che ha proprio l'obiettivo di sperimentare forme nuove di accessibilità alla ricchezza pubblica e studiare queste forme di correlazione tra beni comuni e dinamiche più personali e familiari.
Torna Fabrizio Barcia per integrare con qualche battuta.
Avrete capito due cose. Primo, avrete capito dalla presentazione di Gaetano che io mi ero dimenticato di farvi leggere una parola importante su quello schema. Potevo aver dato l'impressione che quando parliamo di disuguaglianza di ricchezza mi riferissi solo, visti gli esempi che ho fatto, alla ricchezza privata. Ma a noi ci interessa altrettanto, l'avete capito adesso da Gaetano Giunta, la ricchezza comune, gli spazi, i luoghi di socializzazione, i beni pubblici comuni, gli ospedali, le scuole, il paesaggio. E questa dimensione, come ci ha spiegato bene, diciamo, da spazio consente di utilizzare al massimo la forza di, diciamo, due organizzazioni che poi sono, insieme a Cittadinanza Attiva e Caritas Italiana, impegnati in quest'ultima ricerca che ha detto Gaetano Giunta, che sono Legambiente e WISP, per i quali l'una sul fronte della promozione dello sport è visto come promozione della persona, non come gara disperata per vincere. Poi ci sta bene vincere, diciamo, però, come dire, sono le due dimensioni della nostra vita che dobbiamo trovare una conciliazione, non solo e comunque con tutti, e Legambiente sulla connessione che ci ha fatto notare, di cui abbiamo discusso un anno intero, di quel meccanismo terrificante che è il cumularsi della disuguaglianza di ricchezza comune e di ricchezza privata. Più non hai ricchezza privata, finisci a dover vivere in una certa zona, non ti puoi prendere cura della tua abitazione, non ti prendi cura del territorio, non riesci a fare neanche cittadinanza attiva. Facciamoci chiaro che cittadinanza attiva la fanno i resilienti. Arriva ai vulnerabili, e i vulnerabili alla fine della giornata sono schiattati se mettono insieme la loro tutti. Quindi, ricchezza comune. La seconda cosa che volevo dire è questa. Che facciamo quindi per chiudere? Elena aveva subito messo il punto che è proprio di tutti noi, ma che su cui gli accademici portano molta attenzione: misurare, diffondere buona informazione, se no non andiamo a nessuna parte. E l'ha ridetto Beatrice, buona informazione anche estratta dalle esperienze, dati, per dire no, non, le cose non stanno così, stanno colà. Secondo, avete sentito queste ricerche azioni che estraggono e lavorano sulle esperienze dal basso e le riportano verso opzioni politiche esistenti. Poi c'è una terza linea di lavoro, ve la dico in un minuto, che parte da un grande pensiero, da alcuni grandi pensieri, e va verso sempre le politiche, perché a noi alla fine ci interessa proporre azioni collettive, miglioramento delle azioni collettive e politiche. Ed è quello che abbiamo chiamato un programma Atkinson per l'Italia, anche come memoria, come ricordo a questa grande figura europea. Atkinson ha scritto un libro proponendo 12-15 proposte, alcune ci sembrano più adatte per l'Italia, più rilevanti, alcune meno. Ne abbiamo prese un grappolo, l'abbiamo divise sotto quattro titoli, che sono indirizzare, influenzare il progresso tecnologico in una direzione che sia, che non ci faccia svegliare un mattino e scoprire che non abbiamo la società che vogliamo. Una seconda che è occuparci, prendersi cura delle conseguenze del trasferimento generazionale, dove avviene parte di quel lavoro di notte in cui la ricchezza tende a rimanere sempre nelle stesse mani, anzi a diventare sempre di più. Una terza parte importantissima, che è la tutela del risparmio dei piccolissimi risparmiatori, perché già spiegato, ce l'ha rispiegato Piketty nei numeri, ma lo sappiamo, che chi ha molti soldi non solo riesce a investirli, ma non solo per la sua educazione finanziaria, magari è un ignorante, ma perché si può permettere di essere un ignorante, perché l'affida a dei soggetti, a un gestore di portafoglio, e poi ha anche la possibilità di avere qualche influenza su quelli che prendono decisioni quando il suo risparmio è a rischio. Ma sono i piccoli risparmi che finiscono per rendere zero o a volte volatilizzarsi. Dobbiamo occuparci dei piccoli risparmi, altrimenti la divaricazione tra i redditi da capitale di chi ha poco e molto si divarica, quella roba rifinisce in ricchezza. Ecco perché la disuguaglianza di ricchezza aumenta molto, perché chi ha molta ricchezza la fa rendere molto di più grazie alla sua influenza sul potere, la capacità di tutelarla, di chi ne ha poca. Ed è un terzo punto che affronteremo, e poi l'ultimo ovvio, che riguarda il lavoro. Un pezzo della storia avviene dentro Amazon, dentro Italy, dentro una fabbrica meccanica, oppure in quella poltiglia che è il lavoro frammentato di oggi. Bene, noi vogliamo, il quarto punto è ridare al lavoro un peso negoziale, si chiama così al mondo, chiamiamolo così, si chiama peso negoziale. Un peso negoziale che gli consenta di tutelarsi, di garantire, ad esempio, questa è una proposta che molti in Europa stanno accarezzando, che non ci sia una persona che lavora che non abbia una previdenza. Non sto dicendo che noi non abbiamo aderito a questo, ma anche, come direbbe Lorenzo, assicurarci che il lavoro abbia nella fabbrica, in Amazon, un ruolo nelle decisioni strategiche, come avviene in un pezzo di mondo occidentale e come avviene perfino nel nostro paese. Ecco, queste quattro tematiche saranno oggetto durante l'anno, coinvolgeremo altri accademici, altri ricercatori, altri studiosi esterni, gli chiederemo di capire se sta roba si può fare, non si può fare, se si può fare in Italia, e la discuteremo, perché è uno dei punti fondamentali che noi, come ha detto adesso Gaetano, è che noi mettiamo in discussione le nostre stesse idee, come vorremmo che gli altri mettessero in discussione le loro, attraverso un confronto che sia informato, aperto, acceso e ragionevole.
Bravo.
Intanto chiedo ai giornalisti presenti se c'è qualche domanda, qualche approfondimento.